Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
È bio o non è bio? Buonasera, benvenuti a Smart City. La domanda assume sempre maggior rilevanza. Quanto più bio cose, lasciatemi dire così, entrano in circolo, tanto più aumenta il rischio di contraffazione, tanto più è necessario mettere in piedi anche filiere di certificazione. Dal biometano ai biocarburanti liquidi, passando per le bioplastiche e tutti gli altri biomateriali, insomma, poter avere certezza della quota bio di ogni prodotto è rilevante oggi e lo sarà sempre di più in futuro. Come fare però? Una strada la si conosce da tempo, ma per poterla seguire, diciamo così, nel quotidiano mancava uno strumento compatto e non troppo costoso, ed è precisamente quanto hanno invece realizzato e descritto su Advanced Photonics Research ricercatori del CNR INO, quindi l'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del LENS di Firenze, insieme anche con altri partner anche privati. Ma di che cosa stiamo parlando? Di un nuovo strumento da laboratorio che permette di stabilire l'origine biologica di un materiale a partire dal suo contenuto di carbonio 14. Di questo strumento parliamo con Saverio Bartalini, che è ricercatore appunto del CNR INO. Buonasera, benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
Allora, perché il carbonio 14? Perché è così utile nel capire se è o non è bio un certo materiale, un combustibile o qualcos'altro?
Beh, direi perché il carbonio 14 è veramente un elemento particolare, si potrebbe quasi definire un marcatore della vita. Perché? Perché innanzitutto è un elemento radioattivo, il che vuol dire che dopo un certo tempo, e questo tempo è un tempo molto lungo, 5.000 anni, un atomo di carbonio 14 scompare e si trasforma in altri elementi. Ma quindi uno potrebbe pensare: come fa il carbonio 14 ad essere presente in natura se poi lui da solo in teoria decade? La ragione è che questo elemento viene costantemente prodotto, in particolare nell'atmosfera, grazie all'interazione dei raggi cosmici che arrivano sulla Terra. Se ne produce costantemente ogni giorno una piccolissima quantità, questo carbonio 14 entra nel ciclo della biosfera e quindi entra in circolo.
Viene assorbito dalle piante che vengono mangiate,
esatto,
dagli animali, piante, e così via.
Animali. Il fatto importante è che gli esseri viventi contengono questa piccola quantità di carbonio 14, un fossile non contiene o contiene poco carbonio 14, perché negli anni il carbonio è decaduto.
Certo, se non continua a metterne dentro nell'organismo, quello che c'è pian piano, una volta che uno è morto in migliaia di anni, scompare. Infatti usiamo il carbonio 14 per datare i reperti, no? Fossili, per esempio.
Esattamente.
Il problema è misurarlo. Come si faceva fino a ieri?
Allora, la misura è veramente difficile. Considerate che in natura, appunto, la cosiddetta abbondanza naturale del carbonio 14 è di un atomo di carbonio 14 ogni 1.000 miliardi di atomi. Fate conto che è come se io avessi smarrito un francobollo in Italia e si dovesse ritrovarlo in tutto il territorio, in tutta la superficie della
nazionale.
La tecnica che fino ad ora è stata usata si chiama spettrometria con acceleratori di massa. È una tecnica che funziona molto bene, ma richiede delle strumentazioni veramente, sì, veramente grandi. Ci sono un hangar intero,
certo,
pieno di strumenti che sono sostanzialmente acceleratori di particelle.
Serve un armamentario veramente impressionante, che va bene quando uno deve datare la sindone, per capirsi.
Ci sono non più di poche decine di posti infrastrutture al mondo, in tutto il mondo, che fanno questa cosa.
Ecco, voi invece come avete risolto il problema?
Esattamente, noi abbiamo pensato, diciamo, un approccio un po' diverso. Invece di contare direttamente gli atomi di carbonio 14 come fanno gli acceleratori di particelle, abbiamo deciso di contare qualcosa che ci riusciva meglio, contare i fotoni, cioè cercare di far interagire la luce di un laser con il carbonio 14, in realtà con una molecola di anidride carbonica contiene.
Voi bruciate 14. Il campione, il carbonio si lega all'ossigeno, quindi tirate fuori l'anidride carbonica e fate le misurazioni su questo gas di anidride carbonica.
E noi invece di contare le molecole, in questo caso di anidride carbonica, la facciamo interagire con la luce e andiamo a rivelare, a contare i fotoni che vengono assorbiti dalla molecola con il carbonio 14. Con questa tecnica siamo riusciti a raggiungere gli stessi livelli praticamente di sensibilità e di precisione degli spettrometri con acceleratori di particelle, ma con uno strumento che è basato sul laser che si può appoggiare su una scrivania, molto più compatto e quindi anche molto più economico, diciamo.
C'è una specie di piccolo trucco dietro a questa cosa, un gioco di specchi, si potrebbe dire, tipico proprio dei maghi, no? Con cui siete riusciti a compattare tutto questo armamentario.
È vero, sì, noi usiamo due specchi veramente molto riflettenti, ad altissima riflettività, fra i quali la luce viene letteralmente intrappolata. Gli specchi distano fra di loro un metro, ma la luce, se riusciamo a infilarla dentro, rimbalza fra di loro per diversi chilometri e in questo modo riusciamo a raggiungere le alte sensibilità necessarie per la misura.
Altrimenti avreste avuto bisogno di un tubo lungo 7 o 10 chilometri, insomma, per fare questa misura.
Sì, e quindi di metri cubi di gas di campione, quindi ne sarebbe stato impossibile da realizzare.
Dunque, il vostro obiettivo è produrre anche uno strumento da laboratorio, se ben capito. A che punto siete?
Sì, esatto. Dopo anni di ricerca, da un paio di anni abbiamo fondato uno spin-off e iniziato lo sviluppo di uno strumento commerciale e finalmente quest'anno, forti di 3 brevetti che abbiamo depositato su questa tecnologia, dovremo consegnare le prime 2 macchine ai nostri primi 2 clienti.
Va bene, allora grazie Saverio Bartalini, in bocca al lupo.
Grazie a tutti, arrivederci.
Bene, cari ascoltatori, a domani sera.